Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, io ci sono felicissimo di avere nel nostro podcast una professoressa rinnovata che ha fatto veramente tantissimo per le STEM e per le ragazze italiane. Ho il piacere e l'onore di avere qui con noi la professoressa Maria Pria Bracchio, ordinaria di farmacologia all'Università degli Studi di Milano, della quale è anche prorettrice vicaria con delega a ricerca e innovazione. Pensate che nel 2014 addirittura il presidente Giorgio Napolitano l'ha nominata moto proprio commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Benvenuta professoressa e grazie ancora per aver accettato l'invito.
Grazie a lei professore, un piacere.
Grazie ancora. Pensate, è una sostenitrice appunto dell'STEM, argomento che sapete benissimo mi sta molto a cuore, e a tale scopo ha scritto anche un libro che ho letto con molto molto interesse, che narra proprio del ruolo della donna nella scienza, ripercorrendo anni di discriminazione appunto e peso del pregiudizio. Il libro comincia proprio con un classico stereotipo, ovvero le donne non possono fare questo o quello perché è un lavoro da maschi. Ovviamente il peso del pregiudizio grava ancora sulla società moderna, nonostante già Socrate asseriva che non c'è una differenza naturale tra uomini e donne, ma l'inferiorità femminile è dovuta alla mancanza di istruzione. E qui proprio noi cerchiamo di colmare questo piccolo gap, questo grande gap a volte, con il suo lavoro e molto più modestamente col mio piccolo contributo. Professoressa, come scriveva lei, solamente nel 1875 le donne sono state ammesse all'università. Può condividere quindi una panoramica del suo percorso accademico professionale nel campo della biologia, biochimica e farmacologia, nonché appunto ci parla anche del libro?
Sì, grazie molto professore. Senz'altro lo condivido volentieri, perché penso che condividere un percorso che tutto sommato ha permesso anche di realizzarmi nella scienza possa essere utile per tutte le ragazze che desiderano affrontare una carriera analoga e che magari, pur avendo passione, sono anche un pochino spaventate dalle possibili difficoltà. Infatti non starò qui a negare che le difficoltà esistono. Le difficoltà ci sono, anche se io personalmente devo dire che non mi sono mai o quasi mai sentita discriminata nella mia carriera, anzi sono stata molto fortunata a trovare sempre delle persone, dei supervisori, maschi o femmine che fossero, estremamente supportivi, che mi hanno veramente aiutato moltissimo in questo percorso. Però le difficoltà ci sono, perché sono legate al fatto che la carriera nella scienza, come peraltro molte carriere diciamo che ci coinvolgono a 360 gradi, sono estremamente impegnative, però danno anche enormi soddisfazioni e si possono fare qualunque sia il proprio senso se si ha la passione e il talento per farli. Quindi il mio primo consiglio è seguire il proprio talento. Io ho cercato di farlo perché fin da piccola mi interessava moltissimo la biologia, le scienze biologiche, la medicina. Racconto sempre che smontavo le bambole per capire come funzionava il meccanismo di apertura e chiusura degli occhi, proprio perché ero incuriosita da tutto quello che riguardava il funzionamento del corpo umano. Quindi per me è stato molto facile seguire questa inclinazione negli studi e cercare poi di realizzare una carriera scientifica andando all'estero all'inizio, subito dopo la laurea, perché ritengo che comunque operare, avere un'esperienza al di fuori dell'ambiente in cui si è cresciuti è sempre estremamente formativo per tutti e anche per tutte le professioni, siano esse STEM o non STEM, perché ci abitua a lavorare in team e anche a ci abitua a tollerare, se posso usare questo termine, le differenze che in realtà esistono fra le persone e che non sono dei problemi, ma sono in realtà delle grandissime opportunità, no? Quindi andando all'estero presto, giovanissima, appena laureata, avevo solo 22 anni, mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con altri scienziati, altri ricercatori, maschi e femmine che venivano da tutti i posti del mondo. Mi trovavo a Houston, nel Texas, in un ambiente assolutamente permissivo per la ricerca, che dava enormi possibilità, e vedevo questi colleghi che facevano la mia stessa strada. L'abbiamo fatta in parte insieme. Ho imparato a lavorare in gruppo, ho imparato a confrontarmi, ho imparato a imparare dagli altri tantissimo. Ho imparato anche a comprendere e a tollerare le differenze anche culturali con gli altri. Ecco perché è importantissimo fare queste esperienze, e devo dire che la scienza è forse una delle materie, no? Degli argomenti che espone di più una personalità in crescita proprio a questi stimoli, no? Alle persone diverse da noi, persone che appartengono a culture diverse, che hanno religioni diverse o che non hanno religione, ma con i quali si può parlare e con i quali c'è un intento comune, che è quello di lavorare insieme per uno stesso scopo, mettendo sul tavolo tutto quello che noi sappiamo fare, accettando di imparare dagli altri, offrendo tutta la nostra collaborazione, no? E fermandosi anche quando capiamo di avere sbagliato, di avere torto. Ecco, questa è una cosa che io ho imparato lavorando nella scienza, perché la scienza veramente non solo non ha senso oggi e non dovrebbe mai averlo, anche se alcune criticità possono essere rimaste, ma la scienza non ha nessuna ideologia, non è politica, non è, è per tutti. La scienza è una cosa bellissima che tutti noi, se abbiamo talento, possiamo fare, che non dipende dai politici, dalle inclinazioni culturali, né sessuali, né di ogni altro tipo di orientamento. La scienza, infatti, non è un caso che anche in situazioni di mancanza di democrazia rimane un vincolo che può tenere unito un paese non democratico, che vive situazioni difficili, come ce ne sono molti, non voglio fare nomi, ma immagino che tutti capiscano, unisce, riesce ad unire ancora le popolazioni di questi paesi a noi, permettendoci di mantenere aperta una finestra che poi forse la diplomazia, fra l'altro esiste anche una nuova disciplina che è proprio la diplomazia scientifica, può aiutarci ad aprire in modo da includere anche queste persone all'interno del mondo scientifico.
Professoressa, lei ha toccato temi per me importantissimi, quali ovviamente l'inclusione, la tolleranza, le lingue, perché sappiamo che l'Italia a volte rimane un po' indietro proprio con la conoscenza di lingue. Sono io stesso promotore con i miei studenti di viaggi all'estero, dove possono acquisire delle certificazioni linguistiche e dove possono anche accrescere il loro bagaglio culturale in termini appunto scientifico. Quindi non posso far altro che ovviamente dire sì a tutto quello che lei ha appena detto. Io annuivo perché è proprio quello che cerchiamo di fare ogni giorno appunto qui a scuola da noi. Come lei sa, io insegno sistemi automatici e controlli appunto a Roma. Ma quali strumenti, quale metodologie avanzate sono attualmente impiegate nel suo settore? Seconda domanda che rientra nella prima. Pensa che l'intelligenza artificiale darà una svolta alle sue ricerche, alle ricerche proprio nel campo farmacologico?
Allora, guardi, noi stiamo vivendo un momento tecnologico estremamente stimolante, perché abbiamo a disposizione in questo momento e vengono ancora sviluppate delle nuove tecnologie che ci consentono di fare cose impensabili fino a poco tempo fa. Faccio solo un esempio: l'imaging, le tecnologie per guardare all'interno dei sistemi tessutali, per guardare per esempio all'interno del cervello e vedere in tempo reale che cosa succede quando per esempio una persona riceve determinati stimoli e risponde attivando una certa area cerebrale e attivando l'operatività di alcune cellule e non di altri, no? Quindi già solo questo fa immaginare la grandezza di quello che si può riuscire a vedere oggi, confermando una serie di dati anche di anatomia funzionale, per esempio di biologia, ma anche di comportamento, no? Perché alla base della, dei nostri comportamenti, di tutti i nostri comportamenti, di quello che facciamo, di quello che diciamo, c'è un evento biologico, no? C'è un evento biologico che adesso abbiamo la fortuna di poter seguire, monitorare nel tempo. Io credo che quindi stiamo vivendo un momento davvero straordinario. L'intelligenza artificiale è uno strumento preziosissimo, estremamente utile, non esiste da adesso, eh? Adesso se ne parla tanto in questo momento, giustamente, ma in realtà è anni che viene sviluppato. Cosa ci può dare in più? Ci può dare l'analisi veloce di una serie di dati che noi per analizzarli ci metteremmo un'intera vita, no? Quindi questo è il grande vantaggio dell'informatica, delle ultime applicazioni dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Noi è stato calcolato che abbiamo accumulato una serie di dati da tutti i sensori che abbiamo nel mondo, no? Sto parlando delle app, dei sensori, delle carte di credito, cioè tutti i sensori che noi utilizziamo e che descrivono la nostra attività quotidiana, immagazzinano dati che vengono poi conservati e che possono essere riutilizzati per fare statistiche e decidere anche diciamo come far progresso nel futuro. Sto pensando ad esempio, per quello che riguarda la farmacologia e la mia materia, all'uso dell'intelligenza artificiale per i dati sanitari, che ci consentirebbero di capire come le persone rispondono ai farmaci, perché ognuno di noi risponde a proprio modo, e come ottimizzare anche le terapie farmacologiche che noi possiamo prescrivere, senza, diciamo, prescriverle in maniera no uguale per tutti, ma, come si dice oggi, personalizzando le cure, no? Quindi questa personalizzazione delle cure passa attraverso l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale ci aiuta a costruire una serie di algoritmi che noi usiamo proprio per analizzare questi dati, ricavarne sempre di più, per esempio identificare sottopopolazioni di soggetti, di pazienti che rispondono in modo diverso alle terapie per poterli poi curare meglio. Quali sono i problemi di queste intelligenze artificiali? Il primo problema è poterla controllare e quindi deve essere un qualcosa che è al servizio dell'uomo sempre, costantemente. Poi bisogna conservare assolutamente, preservare la confidenzialità dei dati che il paziente, il soggetto decide volontariamente di mettere a disposizione e poi soprattutto questi algoritmi che poi con l'intelligenza artificiale ci aiuteranno a analizzare bene i dati devono essere fatti insieme in maniera inclusiva da maschi e da femmine, per esempio, o comunque anche da persone che hanno culture differenti. Faccio un esempio in questo senso che è riportato anche nel libro. Un grosso problema emerso per quanto riguarda gli algoritmi che vengono utilizzati da alcune case, da alcune aziende, grandi aziende, per assumere persone, siccome questi algoritmi erano stati, come dire, disegnati solo da ragazzi maschi, da informatici maschi, questi algoritmi avevano inconsapevolmente al loro interno dei bias, dei preconcetti, che tendevano a favorire maschi piuttosto che femmine. Non è detto che questi preconcetti fossero stati messi lì apposta, ma sono preconcetti, proprio perché la parola ce lo dice, impliciti, no? E cioè che possono venirci fuori indipendentemente dalla nostra volontà. Solo rielaborando questi algoritmi in maniera inclusiva, anche con ragazze informatiche o anche con diciamo rappresentanti di culture diverse, ad esempio gli algoritmi discriminavano anche maschi non bianchi rispetto ai maschi bianchi, si può arrivare a usarla bene, questa intelligenza artificiale.
È vero, il digital divide è stato fra l'altro motivo di polemica anche durante il COVID, durante la pandemia. Io volevo chiedere, so che è vicepresidente di Fondazione Unimi, giusto? Il cui scopo è quello di traslare appunto i risultati della ricerca di laboratorio in applicazioni utili per la salute dell'uomo, in particolare so che è nel campo delle malattie neurodegenerative. Quindi anche lì, suppongo, l'intelligenza artificiale farà, spero, grandi progressi. Quali sono i consigli che può dare alle mie studentesse, ai miei studenti, che sono stupendi, tra l'altro, volevo dire anche questo, che proprio per intraprendere questa strada?
Allora, il mio consiglio è innanzitutto non precludersi lo studio di nessuna materia, pensando che non è alla tua portata, almeno ci devi provare, no? Infatti, per esempio, anche nel digital divide che lei giustamente ha nominato, che è un grosso problema, addirittura segnalato dall'UNESCO anni e anni fa, è un grosso problema che fa sì che soltanto circa il 20% degli esperti di informatica sia donna. Tutti gli altri sono maschi e questo non va bene proprio perché queste cose, questi algoritmi, bisogna governarli insieme, scriverli insieme, questa intelligenza artificiale va governata insieme in maniera inclusiva e collaborativa. Quindi non diciamo pensiate, ragazze, non pensiate che queste cose non sono alla vostra portata. Poi potrebbe essere che non vi piacciono perché siete portati per altre cose, però ci dovete provare. Tanto è vero che è stato anche visto che questo digital divide che esiste, è proprio dimostrato, non inizia da subito. Non c'è nei bambini di 5-6 anni, bambini e bambine di età molto precoce usano i computer e tutti i device elettronici con la stessa capacità e la stessa facilità. E dopo i 10-11 anni che inizia il divario, come se la ragazza rimanesse un po' indietro o si sentisse di dover rimanere indietro. No, non va bene. Voi ci dovete provare. Poi se non vi piace farete un'altra cosa.
Ma è anche un po', mi permetta di dire, colpa della scuola italiana. Non è, cioè il divario non è naturale, cioè le ragazze non rimangono indietro per un motivo naturale. Purtroppo in Italia c'è ancora lo stereotipo, e parlo anche a volte proprio tra colleghi delle scuole medie inferiori, delle elementari, dove appunto le ragazze non possono fare una carriera tecnico-scientifica. Nella riprova il fatto, professoressa, che nella mia scuola ci sono veramente pochissime studentesse, quindi io sto facendo proprio la lotta per le STEM, fare in modo che queste studentesse intraprendano quanto più possibile un percorso appunto scientifico, della quale fra l'altro lei ne è una eminente rappresentante. E io concludo, ovviamente ringraziandola per il suo tempo, per il suo prezioso intervento oggi, con una frase che mi è piaciuta tantissimo. Lei ha scritto, leggo testualmente, le emozioni sono indispensabili per apprendere.
È vero, è vero. In realtà è una cosa bellissima questa, perché il nostro cervello si forma dal momento in cui nasciamo, ma anche prima, quando siamo ancora nella pancia della mamma, si forma proprio sulla base delle emozioni. Nel senso che noi siamo nati per provare emozioni. Se non provassimo emozioni, saremmo estinti come razza da tempo. Questo perché? Perché sono proprio le emozioni che arrivando a noi attraverso il tatto, attraverso l'udito, attraverso la vista, attraverso tutti i nostri sensi, ci permettono di capire cosa ci piace e cosa non ci piace. E ci permettono anche, ci danno anche delle regole, ci permettono di capire, per esempio, l'andamento del tempo. Faccio sempre questo esempio. L'allattamento del bambino, che può essere al seno, può essere al biberon, è uguale, ma il bambino impara, il tempo, la scansione del tempo, dagli intervalli che passano, dal momento in cui la mamma o anche il papà, lo prendono in braccio e gli danno il latte, al momento del distacco. Il momento del distacco è un momento sempre, come dire, nonostante la sazietà, no? Perché la fame è ormai passata, è un momento sempre un po' triste all'inizio, perché è anche un distacco fisico dalla persona o dalle due persone che ci sono più vicine, no? Però questa emozione, se vogliamo, anche di tristezza, di perdita, di distacco, è ricompensata poi dal momento in cui la mamma, la prossima poppata, mi riprenderà di nuovo in braccio e io proverò la grandissima emozione di risentire il suo odore, le sue parole, la sua vicinanza fisica. E queste sono proprio perché siamo fatti anche di fisicità e siamo fatti di sensi, sono le cose sulle quali noi impariamo. Noi impariamo tutto dalle emozioni, impariamo la paura perché ci fa allertare il pianto di un bambino molto di più di un miagolio del gatto o di qualche altro suono che sentiamo, perché il nostro cervello fin da piccoli è abituato a distinguere questi suoni in maniera straordinaria e a capire che quando piange un bambino, dietro quel pianto potrebbe esserci un pericolo. E quindi il pianto del bambino è il segnale che mi giunge, un segnale fisico, perché in fondo è un suono, quindi arriva come segnale fisico, si imprime nella mia testa. E viene riconosciuto come segnale fisico e mi induce un'emozione che mi induce ad agire. E quindi permette alla mamma di andare a controllare se è successo qualche cosa, la mamma o il papà o chi per loro. Tutto quello che noi impariamo è basato sulle emozioni. Questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare e soprattutto dobbiamo ricordare che tutti, anche i maschi, provano le emozioni. Mentre invece si è sempre pensato che non fosse tanto opportuno mostrarle queste emozioni, metterle in evidenza, no? Anche culturalmente. Non ultima la frase, purtroppo citata da tante mamme di maschi, non piangere come una femminuccia.
È vero, è vero. A questo, mi sono ricordato, fra l'altro, nel frattempo, che lei parlava di un'emozione di un mio studente quando, nonostante i voti pessimi che man mano conseguiva, mi diceva: professore, io mi sentivo frustrato da questa sequenza di voti negativi, però mi ha fatto crescere tantissimo. Ecco, a volte anche la frustrazione, noi siamo sempre alla ricerca del rinforzo positivo, no? C'è stata tanta polemica negli ultimi tempi, voti sì, voti no, voti alti, voti bassi, eccetera. Però non scordiamo che anche il rinforzo negativo ha una sua valenza. E questo ragazzo, appunto, l'altro giorno mi ricordava, adesso tra l'altro questo ragazzo è un mio ex studente, è impiegato in una grossissima multinazionale, fa il tecnico lì solamente a 20 anni, quindi io sono molto felice di questo. Professoressa, che dirle? Grazie ancora, è stata illuminante, non avevo dubbi. Spero tanto che un giorno possa venire a scuola a parlare alle mie studentesse. Intanto la ringrazio veramente tantissimo.
Grazie a lei, professore, grazie anche per questa opera di divulgazione che sta facendo, che è quanto mai preziosa.
Grazie.